Secondo libro dei Re, capitolo 2. Dal verso 1 al verso 11. Amen. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse ad Eliseo: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose: sì, lo so, tacete. Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Quegli rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose: sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. 50 discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse a Eliseo: chiedi quello che vuoi che io ti faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: tu domandi una cosa difficile, tuttavia se mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Essi continuarono il cammino a camminare discorrendo insieme, quando ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Amen. Accomodatevi, alleluia. Signore, benedica la sua parola al nostro cuore. Alleluia. Stiamo leggendo questa storia, anche giovedì il Signore ci ha parlato e io sento il bisogno di soffermarmi su questa storia meravigliosa, piena di gloria e di potenza e di rivelazione. E questa è la storia del compimento della chiamata di Eliseo, sulla vita di Eliseo. E noi abbiamo visto qualche cosa giovedì, non posso tornare perché voglio andare avanti. Abbiamo visto come Eliseo era determinato fermamente, abbiamo visto come, vi ricordate, egli prese l'autorità di intimare a qualunque voce che non fosse quella che Dio dirigeva alla sua stessa vita di tacere. Cioè Eliseo prese autorità anche sulle voci spirituali o sulle rivelazioni spirituali che però non erano per lui. Amen. Questi discepoli dei profeti erano fermi a delle stazioni, ad alcune stazioni. Abbiamo visto quelli fermi a Betel, poi a Gerico, e abbiamo visto come Eliseo fu capace per la determinazione e per la decisione che aveva preso di servire il Signore in Elia di andare avanti. Così non si fermò a nessuna delle compagnie che per strada lo avvicinarono, anche compagnie spirituali, lo voglio ripetere questo, perché Eliseo incontrò discepoli di profeti. Poteva essere interessante per lui restare, vi ricordate, vi dicevo perché, magari lui poteva avere anche quella paurosa aspettativa di ciò che stava per accadere. Poteva anche essere preso da un po' di paura, pensando al fatto che dove c'era Elia succedevano veramente cose forti. Era veramente un'esperienza stare dove Elia riceveva la rivelazione, l'unzione o la grazia sulla sua vita. Ma egli non ebbe paura. Sicuramente abbiamo pensato, chissà, la Bibbia non lo dice, però chissà se Eliseo forse potrebbe aver avuto per un attimo una titubanza dicendo io mi sto in questa bella compagnia a Betel o a Gerico, perché chissà, rischio magari di essere bruciato da quel fuoco, se Elia partirà sarà rapito. E scenderà un fuoco dal cielo, chissà che io non sia consumato. Magari pensava a quell'altare, a quel toro consumato insieme a legna, acqua e tutto ciò che c'era, pietre, consumato dal fuoco sceso dal cielo, vi ricordate, sul Monte Carmel. Poteva avere delle titubanze, delle paure, ma Eliseo era veramente determinato ad entrare nella sua chiamata. La Bibbia è piena di esempi meravigliosi riguardo alla chiamata di Dio, ma la chiamata di Eliseo è veramente particolare, forte, per l'audacia, per la determinazione. Voi vedete come egli in pratica non si ferma di fronte a nessuna idea di falsa umiltà. Molti pensano che servire Dio significa prendere un aspetto dimesso oppure accontentarsi delle briciole spirituali, come vi ricordate era disposta a fare quella donna, la donna sirofenicia, era disposta a mangiare delle briciole cadute dalla tavola, no, del Signore, quando chiese a Gesù una guarigione. Era una straniera, era estranea ai patti, alle promesse, alla benedizione. Eppure Gesù, per quella sua fede, le venne incontro. Ma non sempre, i figlioli di Dio, come partecipi della mensa del Padre, sono chiamati ad accontentarsi delle briciole. Non sempre, o forse mai. Dipende dalle circostanze. Perché il figlio è erede del Padre, amen. E tutto ciò che ha il Padre ha il Figlio, amen. E Eliseo queste cose le sapeva bene. E così quando Elia gli chiese, se mi vedrai, chiedi quello che, cosa vorresti per te. E Eliseo fece una richiesta apparentemente assurda. Chissà quanti avrebbero detto oggi di fronte a qualcuno, arrogante, presuntuoso, ma guarda questo, ora già vuole avere il doppio di quello, ma vai a passeggiare i tuoi buoi là, dietro quell'aratro, torna al tuo paese, no? Invece Elia non rise, non derise Eliseo, ma lo guardò seriamente, gli disse: tu chiedi qualcosa di molto grande, non di meno. Se Dio vorrà concedertelo, lasciandoti in vita dopo che io partirò, perché se tu mi vedrai partire, c'era un problema, vi ricordate? Se tu mi vedrai, ti sarà concesso quello che tu chiedi. Ed Eliseo entrò in un ministero, quindi, avendo chiesto per lui una benedizione doppia, egli entrò nel suo ministero. Ora, lo scopo della chiamata del Signore, lo scopo della potenza dello Spirito Santo sulla vita di un uomo, di un giovane, di un anziano, di chiunque sia, o di un bambino, è diretta ed è finalizzata al beneficio delle anime. Eliseo poi entrò, quindi, voi sapete, in questo ministerio, prese il mantello di Elia, che vuol dire spiritualmente che ricevette il ministero di Elia, cioè il ministero fu trasferito da Elia e Eliseo, il mantello, ve lo sapete, è figura del ministero che c'è sul servo del Signore. E quindi Eliseo prese questo mantello, lo arrotolò e cominciò il suo ministero reclamando le opere dell'Iddio di Elia. Questo noi non l'abbiamo letto, però nella storia poi che segue c'è questo episodio, appunto, che Eliseo entra di nuovo, ripassando da questo Giordano, entra nel ministero reclamando le opere dell'Iddio di Elia. Alleluia. E cominciò dicendo: dov'è il Dio di Elia? Ma poi noi vediamo Eliseo che va in mezzo alla gente, che va a portare delle benedizioni, dei benefici, a compiere miracoli. La Bibbia racconta che chi ha fatto i conti ha stabilito che i miracoli raccontati di Eliseo sono esattamente il doppio di quelli che sono raccontati riguardo al ministero di Elia. Questo potrebbe essere un'indicazione della fedeltà delle promesse di Dio. E quindi è lo scopo di questo che noi vogliamo partecipare, è quello di comprendere che è importante giungere a maturità, giungere al compimento, giungere a realizzare, a vedere la manifestazione dell'opera di Gesù nella vita di quelli che ci stanno intorno. Il Signore ci sta chiamando ad avere audacia affinché lo Spirito Santo possa compiere l'opera per cui noi l'abbiamo ricevuto. Abbiamo detto, stiamo dicendo in questi giorni, il Signore sta battezzando dello Spirito Santo. Amen. Anche ieri sera ha battezzato nello Spirito Santo. Egli sta battezzando, sta donando il segno delle lingue come segno, voi sapete, segno iniziale. Sta donando dei doni, perché questa è l'opera dello Spirito. Ma stiamo noi sottolineando che tutto questo non è finalizzato a un beneficio egoistico, non è finalizzato neanche ad avere un bel culto. Noi siamo pieni di gioia perché veramente siamo sopraffatti dalle emozioni, perché il nostro cuore è toccato fin nelle profondità. E veramente anche oggi credo a qualcuno di voi come me si sente sopraffatto dalla gioia, dall'amore che il Signore ci sta donando, dalla benedizione di vedere l'opera nella vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, dei ragazzi. E noi comprendiamo che siamo tutti uno in Cristo, perché è Gesù colui che fa l'opera sua nella nostra vita. Però noi non vogliamo dimenticare qual è lo scopo della chiamata del Signore. Non vogliamo dimenticarlo. Può esserci il pericolo di dimenticare. Molte volte potremmo noi restare gustando quella benedizione e dimenticare che noi siamo chiamati comunque a muoverci in questo mondo, a muoverci presso le persone, a muoverci secondo la chiamata, il ministero, la direzione, cioè a muoverci affinché il compimento sia manifesto non nel tempo della preghiera soltanto, ma nella nostra vita quotidiana. Amen. È importante questo aspetto. Noi sappiamo che è importante pregare, perché la preghiera prepara e compie le opere in spirito. Tu quando preghi vedi le opere in spirito, perché quando preghi nello spirito è per lo spirito che sto parlando, altrimenti non vedi niente. Ma se preghi nello spirito e per lo spirito, sei trasportato in spirito dove le opere di Dio sono preparate. Questa è l'esperienza dei santi del Signore. Ogni opera che la Chiesa e i servi e i figli di Dio compiono è un'opera già preparata. La parola di Dio dice questo, voi sapete, no? Noi siamo stati creati affinché pratichiamo le opere già preparate, dice l'Apostolo Paolo. Amen. Ed è importante che noi preghiamo affinché quelle opere ci siano mostrate, i nostri occhi spirituali possano vedere la visione di ciò che dobbiamo e possiamo compiere. Amen. Ma se noi, dopo una bella preghiera spirituale o un bel culto spirituale, Torniamo a desiderare soltanto un altro culto spirituale, un'altra preghiera spirituale. E dopo un altro bell'incontro spirituale, dove la presenza di Dio veramente è tangibile, torniamo a cercare un altro culto spirituale. Noi diventiamo aridi. Ti può sembrare strano questo? Noi diventiamo aridi, perché la pioggia dello Spirito che scende sulla Chiesa, sul figlio di Dio, è destinata a bagnare la terra affinché la terra porti frutto. Amen. Perché è una pioggia che cade su un terreno già fin troppo bagnato, lo porta allo smottamento. Amen. E molte volte noi siamo già terra mossa, bagnata, zappata, preparata da quest'acqua che scende. Però bisogna stare attenti, perché se l'acqua scende, scende soltanto acqua, tanto spirito, la nostra terra si scioglie, frana. Senza dubbio la parola anche produce un indurimento, dove il terreno invece è arido, non è stato battuto, zappato, dissodato. Non è il caso nostro in questo momento. Il Signore mi dice che non c'è questo pericolo in questo momento. Invece c'è il pericolo che noi ci fermiamo per ricevere ancora quello che è bello ricevere, no? Rivelazione, visione, grazia, alleluia. Ora non, il Signore non interromperà la benedizione spirituale nella sua Chiesa attraverso la benedizione dei culti, il battesimo dello Spirito e tutto quello che gli fa. Però egli vuole soltanto una cosa, che noi impariamo a seminare, piantare, veder crescere e raccogliere il frutto. Amen. Mentre l'opera dello Spirito continua. Alleluia. Allora qui c'è un messaggio, io non so cosa posso dire, perché voi mi dovete perdonare, ma noi siamo sottoposti all'opera del Signore, quindi io non, come nella libertà il Signore mi dà, devo muovermi. C'è un insegnamento, vi dicevo, perché Eliseo fu capace di andare oltre dei punti di stasi. Cioè, altre persone spirituali, abbiamo letto quindi che Elia se ne andò da Gilgal, erano inizialmente a Gilgal, poi scesero a Betel, e lì a Betel c'erano già alcuni profeti, ma erano stabiliti, fermi a Betel, e poi da Betel si spostarono a Gerico, e anche a Gerico c'erano alcuni fermi a Gerico. Erano persone spirituali, ma erano fermi a Gerico. Alcuni erano fermi a Betel. E poi ancora presso il Giordano. Alcuni abbiamo visto come seguirono, qualcuno seguì Eliseo e Elia fino al Giordano, ma non arrivò al Giordano. Si fermarono a distanza dal Giordano. Quindi abbiamo tre punti di stasi, di blocco, tre posti di blocco, chiamiamoli, no? Uno quindi è a Betel, l'altro è a Gerico e l'altro è al Giordano. Alleluia. Il punto di partenza è Gilgal. Sapete, queste località hanno una, un valore simbolico molto forte. Perché la Bibbia parla e collega queste località a delle esperienze del popolo di Israele, perciò per noi diventano un esempio e una figura dell'esperienza spirituale che noi facciamo. Ecco perché voglio parlarvi un pochino di queste quattro località, perché anche Gilgal è un'altra, la località di partenza. Ora noi dalla parola di Dio, e io chiedo una cosa al Signore, che il nostro orecchio spirituale possa essere sensibile, perché non tutto possiamo dire, specialmente quando noi parliamo riguardo alla chiamata, riguardo a ciò che è personale, noi non possiamo dire tutto. Io non posso dire tutto, ma la parola di Dio, se tu tendi il tuo orecchio, ti dirà molto, ti dirà tutto quello che ti serve darà ogni direttiva spirituale e chi ha orecchio da udire udrà, comprenderà, metterà in pratica e realizzerà. Alleluia. Così la prima località di cui voglio parlare brevemente, spero, ci fermeremo comunque a un certo punto, Gilgal. Gilgal è il punto di partenza. Gilgal è collegata nella Bibbia all'esperienza d'ingresso nella terra promessa. Se voi vi ricordate quando il popolo attraversò il Giordano per la prima volta con Giosuè, essi scelsero, il Dio scelse per loro Gilgal come quartier generale, come luogo d'accampamento da cui partire per le conquiste. E così Gilgal è il punto di partenza della vita cristiana. Gilgal noi possiamo somigliarla, paragonarla alla nuova nascita. Gilgal è il punto dove tu, avendo lasciato, vi ricordate il passaggio del Giordano? Avendo lasciato nel Giordano le 12 pietre, la tua vecchia vita, i tuoi vecchi pensieri, la vecchia mentalità e tutto ciò, e il tuo peccato personale e particolare, avendo quindi attraversato il Giordano e avendo portato la nuova vita fuori dal Giordano, essendo quindi risaliti, si entrò nel Giordano abbassandosi, si risalì e si fermò a Gilgal. E questo Gilgal diventa quindi il punto in cui il cristiano si trova dopo che è nato di nuovo. È un punto sicuro. Tu hai un campo sterminato davanti, tante possibilità, la terra promessa. Tu sai che il Signore ti vuole condurre a tante vittorie e allora tu cominci a preparare le tue vittorie spirituali. Così a Gilgal tu raccogli le forze, poi esci, vai alla conquista, ad esempio, di Gerico, vivi una vittoria dello Spirito e poi torni a Gilgal e ti rifugi di nuovo in quel luogo di raccoglimento. E tu lì anche sei quindi confermato, perché il Signore ti ha fatto prendere forza a Gilgal, sei condotto da Giosuè, da Gesù, non hai niente di particolare da fare se non andare là e cantare, girare intorno alla città, adorare, e i miracoli avvengono. Allora tu pensi che è tutto facile. Quindi sei a Gilgal, vai a Gerico con Gesù, riporti una vittoria potente nella tua vita, vedi le mura cadere, vedi la conquista di questa città fortificata, vinci il nemico nella tua vita, torni indietro con Giosuè e Gesù, ti rifugi a Gilgal e dici: troppo facile, è troppo facile, andiamo di nuovo Giosuè. Allora magari di nuovo si esce, si va alla conquista e tu sei lì che ricevi parte di quella benedizione e non fai nulla, devi solo cantare. Vi ricordate come cadevano le città a quei tempi? Gerico è figura di roccaforte, di voi sapete queste cose, sono importanti i simboli per noi della parola di Dio, non sono cose da sottovalutare, non sono esercizi retorici o dialettici, sono cose molto importanti. Perché? Perché questa è la parabola dell'Antico Testamento. Perché? Perché chi ha orecchie da udire oda. È la stessa cosa per cui Gesù raccontava, faccio questa parentesi, perdonatemi, per farvi comprendere perché si parla in parabole, in simboli e in figure. Perché chi ha orecchie da udire ode, chi è chiamato a udire udrà e comprenderà, chi non è chiamato a udire non comprenderà. È la volontà di Gesù, della parola di Dio, che sia fatto così. Gesù parlava in parabole, abbiamo spiegato, no? Perché parlava in parabole? L'Antico Testamento parla in parabole, è una parabola quasi completamente. E così quindi tu hai questa prima stazione. Tu non vorresti mai muoverti da Gilgal, perché a Gilgal quindi sei protetto e anche confermato. Gilgal è collegato anche alla conferma della chiamata di Saul. Samuele unse davanti al popolo Saul, re di Israele. Quindi Gilgal è collegato a queste due cose, quindi a un inizio, un punto di partenza e anche un punto di conferma. Però c'è un problema. Tu potresti pensare va tutto bene, tu sei a Gilgal e non vorresti mai cambiare situazione, perché esci con l'esercito, lodi Dio, vinci delle battaglie, torni indietro, hai il tuo bel rifugio, che ti manca? Sei salvato, sei partecipe dell'opera, sei forte dei forti, sei forte fra i forti, sei forte della forza dei forti, meglio dire, cioè ti compiaci della capacità di Giosuè e Gesù, di quello che egli può fare senza sforzi, no? È come se tu non vorresti mai muoverti, però c'è un pericolo. Questo livello di vita cristiana può portare a forme di idolatria. Infatti Gilgal, se voi conoscete la storia biblica, poi divenne un luogo di idolatria. Il profeta Osea parla di Gilgal come un luogo dove si erano offerti, si offrivano profumi, si erano costruiti altri luoghi, era diventato un centro in quel momento di idolatria per il popolo di Israele. Allora questo Gilgal, che per te è così di benedizione, per te che sei salvato, può diventare pericoloso se tu non parti da Gilgal e vai oltre. Infatti noi vediamo qui allora che Eliseo e Elia partirono da Gilgal e arrivarono a Betel. E a Betel ci sono altre esperienze che fanno comprendere, vedete cosa succede? Io sono sicuro di una cosa, Elia stava parlando a Eliseo, dicendogli alcune cose senza dirgliele. Perché questo è il metodo di Dio. Egli ti dirà alcune cose senza dirtele. E tu dovrai comprenderle senza ascoltarle. E così Eliseo si trovava in questi posti, ma Elia seguiva il piano di Dio per Eliseo. Elia stava discepolando Eliseo. Sistematicamente, lucidamente, aveva la visione. Lo stava discepolando e gli diceva fermati qua, per te questo è il posto. Diceva no, non è questo il mio posto, fermati, non partire con me neanche da Gilgal, no, io verrò, andiamo a vederli insieme, alleluia. E questo è un altro passo grande della vita cristiana, un altro, un secondo stadio. Betel nella Bibbia cos'è? Cosa vuol dire che tu quindi decidi di muoverti da Gilgal, perché non puoi restare nel pericolo dell'idolatria? Sapete qual è l'idolatria di Gilgal per i cristiani? È affidarsi troppo a un uomo, a una sorella, a un fratello, perché Gilgal è il luogo dei credenti bambini che pensano di essere adulti, ma non lo sono, perché in effetti sono condotti alla vittoria da altri, sono portati quindi alla benedizione per mezzo di altri. Questo è l'esercito. Allora chi è in Gilgal, credente bambino, crede di avere, di fare qualcosa, ma non sta facendo nulla. È semplicemente un neonato, cullato, pasciuto, coccolato. E lì c'è un pericolo, perché chi ha Gilgal ancora non è condotto veramente e direttamente da Gesù, ma è trasportato da qualcosa di visibile, perché lì tu vedi la vittoria. Allora questo è un invito, se c'è qualcuno in mezzo a noi, primo invito, se tu sei uno di Gilgal, muoviti, cerca di smuoverti da Gilgal, quindi cerca di andare avanti, di spostarti verso Betel. Perché? Perché è tempo che tu comprendi che sei circondato da uomini, donne, fratelli, sorelle, in carne e ossa, con dei limiti, amen, pieni di grazia e di potenza, alleluia. Ogni tuo fratello, ogni tua sorella spirituale è piena di grazia e di potenza e vive le possibilità di Dio, amen. Però tu non potrai appoggiarti sempre al fratello, alla sorella, alla chiesa, o a quello che tu vedi Tu vedi che c'è un momento di trasporto, tu è facile che sei, se sali su una nave, chiaramente sei trasportato dove la nave va. È normale questo. Ma il Signore ti chiama quindi a lasciare Gilgal al più presto, prima che diventi un luogo di idolatria. Un luogo dove tu puoi attaccarti alla vittoria facile, dove tu credi che il nemico c'è, sì, ma in fondo sconfiggerlo è tanto facile come cantare un cantico, come girare intorno al problema per 7 volte. Ma c'è qualcosa di più, perché non sempre è così. A Betel tu puoi comprendere qualcosa di più, infatti vi ricordate che a Betel tu cominci a comprendere che devi separarti da molte cose per poter ricevere la rivelazione di Dio per la tua vita. Tu cominci a Betel a fare dei passi decisivi, dei passi importanti verso quindi la santità, verso la separazione, verso quella pienezza della rivelazione. Betel nella Bibbia è legata a 2 episodi principalmente particolari. In Genesi 13 possiamo leggere che Abramo a Betel si separa da Lot, vi ricordate? Quindi Betel è un punto di scelta, è un punto importante dove avvengono delle separazioni dolorose, ma spirituali. Vi ricordate Abramo cosa fece a Betel? Disse a Lot, guarda, scegli tu, dobbiamo separarci, io andrò per la mia strada, tu andrai per la tua. Lot scelse, vi ricordate, di direzione verso della pianura, quindi Sodoma, scelse un cammino più facile. I cristiani spesso si trovano quindi in compagnia di qualcuno che vuole andare verso modi più facili di crescere, di andare verso il Signore. Lot, vi ricordate che era un buon cristiano, un fedele fino alla fine, in una situazione terribile. Però aveva un problema Lot, voleva la vita comoda, voleva il cristianesimo facile, era attirato da ciò che era già in partenza benedetto, ma c'era qualcuno con lui che voleva di più ed era Abramo. Abramo si separò quindi da Lot, qualche volta tu dovrai separarti. Noi molte volte vediamo che Betel è un punto dove a volte anche le chiese si separano, dove i credenti vanno via. Quando c'è una scelta, una svolta importante, quando la chiesa, quando pure un credente sceglie di avere di più dal Signore, tu vedrai che inevitabilmente alcuni si ribelleranno a questo. E che così se è la tua vita, qualche volta potresti trovarti magari ad avere, che so, fra marito e moglie cristiani, tante volte avviene questa separazione spirituale, che non deve essere, non può essere separazione fisica o materiale, sto dicendo solo spirituale, amen. A volte 2 livelli di maturità comportano separazione spirituale, perché tu lì non puoi seguire tua moglie o tuo marito. Se tu sei chiamato ad andare più avanti nello spirito, nella santificazione, nella separazione, santità e separazione, amen, consacrazione e separazione, allora tu lì devi comprendere che Betel è il punto dove vuoi arrivare, costi quel che costi. Allora tu comprendi che o resti ancorato, fermo, non scegli una separazione, un appartarsi, un dolore, una rinuncia, però perdi anche la crescita. Oppure tu nello spirito, se il caso qualche volta ci separa anche fisicamente da gruppi o persone che non vogliono essere, certamente abbiamo dove c'è un patto nel possibile la separazione fisica, dove c'è un patto di fedeltà come nel matrimonio, come nel, voi sapete che non è consentito, dove non c'è un patto di fedeltà chiaramente tu puoi anche separarti per andare dove tu vuoi crescere, devi crescere, dove per te è urgente crescere. E arrivi a Betel, quindi. Arrivi a Betel, e Betel è anche collegata, avendo fatto delle scelte, quindi, vi ricordate l'episodio di Giacobbe? Giacobbe a Betel ebbe la visione della gloria di Dio, tante cose, non possiamo parlare dettagliatamente di cosa avvenne a Betel per Giacobbe, però lì Giacobbe vide quella visione della scala, vide la gloria di Dio e quindi entrò in qualcosa di più importante, alleluia. Entrò in qualcosa di più potente, di più profondo, cioè in pratica egli cominciò ad entrare in qualcosa di più serio, di più serio. Egli già cominciava a realizzare le cose dello Spirito. E Betel è anche figura del battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo detto che Gilgal può essere figura della nuova nascita, con tutto ciò che comporta il dopo Gilgal. Betel è figura del battesimo dello Spirito Santo. Ma sapete qual è la cosa? Che anche Betel è un punto iniziale. Perché tu a Betel non sei arrivato in nessun punto ancora. Non vuol dire niente, stiamo dicendo, che tu sia arrivato a Betel, cioè alla rivelazione, allo Spirito, ai cieli aperti. Non vuol dire quasi niente. Se tu vedi in prospettiva, quindi, questo cammino cristiano, tu comprendi che ancora devi andare al di là del Giordano, perché abbiamo chiaro la visione di ciò che stiamo leggendo e di cui stiamo parlando. Se tu comprendi che ancora devi arrivare al di là del Giordano, di nuovo, tu non puoi pensare che Betel sia qualcosa per te ancora. Eppure c'è qualcuno che pensa che già tutto è Gilgal. Il Signore ci sta dicendo che neanche Betel è poco. È una stazione dove non fermarsi. Alleluia. Alcuni si fermarono. A Betel dovevano trovare i primi spirituali fermi. A Gilgal non c'erano persone spirituali. Se voi ci fate caso, non c'erano profeti fermi a Gilgal. Ma a Betel leggiamo che c'è un primo incontro. Quindi troviamo questi di Betel, profeti, uomini di spirito, che cominciavano a profetizzare. Erano fermi a quel livello di spiritualità. Erano ripieni di Spirito Santo, ma erano fermi a Betel. Ma Eliseo era determinato ad andare oltre. E noi vogliamo essere determinati ad andare oltre. Forse è meglio che ci fermiamo a Betel per oggi. Soltanto per oggi. No? Però dobbiamo stare, se andiamo avanti staremo qua un'altra ora almeno. Fermiamoci qui per oggi, perché Betel è una stazione dove ci si può fermare, dove tu ricevi lo Spirito, dove tu ricevi visione, ricevi grazia. Il problema non è visitare Betel, il problema è fare le radici a Betel. Amen. Ma noi non faremo radici a Betel. O almeno io non farò radici a Betel, non posso parlare per te. Non mi importa. Quindi noi ci fermiamo qui. Vogliamo gustare in questi giorni, il Signore ci sta visitando, ci sta parlando, ci sta portando nello Spirito. Egli sta aprendo la nostra visione, amen. Sicuramente sta facendo qualcosa di importante, perché quel cristianesimo bambino, elementare, nel quale abbiamo vissuto una vita, egli lo sta trasformando in qualcosa di glorioso, è vero. E noi spiritualmente, io sento che come Chiesa, in effetti, noi siamo a Betel, nell'insieme sto parlando, ma il Signore vuole prepararci ad andare avanti, gloria a Dio, amen. Ed è bello aspettarsi gli uni e gli altri anche. Lo Spirito attende, ma non per sempre. Il Signore sta facendo delle cose, mi fa capire veramente che Egli sta svolgendo un'opera potente. Molti sono stati battezzati e ribattezzati nello Spirito Santo. Alleluia. Io non so ancora chi non ha parlato in lingua, non è entrato nella visione, ma credo pochi. Gloria a Dio, alleluia. Quindi il Signore sta visitando il suo popolo, ci sta visitando noi che siamo in quel momento di spirito a Betel, egli sta aprendo i luoghi celesti, egli ha aperto la visione sulla nostra vita, sul nostro capo. È qualcosa di molto personale e contingente per noi, per la Chiesa di Pizzo, alleluia. Il Signore ci sta portando in questa fase. dove sta donando veramente tanta grazia, alleluia. Molti, noi siamo sopraffatti dalla gioia dell'emozione. Cose che sembravano incredibili, impossibili da aspettarsi, da vedersi, da sperimentare, li stiamo vedendo ogni giorno, ogni volta che siamo insieme. Ieri sera il Signore ci ha visitati in tanti modi, ieri sera abbiamo visto come un momento nuovo, mai c'era stato quell'accordo celeste, quel suono angelico, quel canto divino, mai abbiamo avuto un'esperienza del genere, è vero? Come chiesa, come... mai, prima volta. Ma ieri c'erano gli angeli, ieri molti fluivano nello spirito muovendosi con canti, con adorazione, c'era una musica celestiale e insieme a quello c'era quindi rivelazione, c'era visione, c'era trasformazione, c'era parola profetica. Eravamo a Betel, gloria a Dio, perché eravamo giunti a Betel, scegliendo vuol dire delle separazioni, gloria a Dio, come Abramo, e disponendoci a quella visione come Giacobbe, gloria al Signore, gloria a Gesù. Veramente non è una parola neanche questa, non vogliamo darla, gloria a Dio, perché è importante che noi raccontiamo le cose, ma è importante che nel nostro cuore ci sia quel sentimento di dire: Signore, a te la gloria, cioè a te l'onore, a te il merito, a te ogni benedizione, perché noi non siamo nulla, eppure tu ci stai degnando di visite, di benedizioni, del tocco della sua mano. Certe cose alcuni di noi le avevano solo sentite raccontare, e noi le stiamo vivendo, gloria a Dio, alleluia. Vogliamo ancora in questa mattina gustare, ringraziare il Signore, prendere un momento per ringraziarlo. Sicuramente è un momento di spirito, è un momento di Betel per noi, quindi io vi invito ancora una volta a lasciare libertà allo Spirito Santo, a continuare a usare i linguaggi spirituali, a ricevere quel battesimo, a confermarlo. Non mi importa, sapete, fare l'elenco di chi è battezzato e di chi no, non mi importa dirvi chi è battezzato ieri sera o l'altra volta, non è importante, perché l'importante è che poi quel battesimo si manifesti tua vita, con segni, prodigi, miracoli, portando frutto. Quello è importante. Se non dicessimo gloria a Dio, amen, potete testimoniarlo, chi vuole può testimoniarlo, però non sarò io a dirvi ieri questo, perché tanto non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Se non parti non arriverai mai, ma se parti non vuol dire che sei arrivato. Cos'è importanza segnalare una partenza? È importante segnalare e far vedere al mondo che ci circonda l'opera dello Spirito Santo, che veramente Gesù Cristo è il nostro Dio, alleluia, che veramente Egli ha fatto qualcosa per un popolo, per quelli che si è scelto, per quelli che ha tratto fuori dalla vecchia vita, dalla vecchia mentalità, e li ha fatti attraversare del Giordano, e li ha portati a sperimentare delle vittorie in modo soprannaturale come possibilità di quello che Egli può fare e farà, alleluia. E da Gilgal sta portando molti avanti a Betel, e per fargli vedere delle cose, delle rivelazioni, delle separazioni, delle rinunce, e gloria a Dio perché molti stanno accettando di buon cuore queste separazioni. Voglio solo concludere con due versi in ebrei. Ebrei 10, 32 dice proprio questo. Vogliamo solo ricordare che cos'è successo da Gilgal a Betel. Per molti, non per tutti ancora, c'è qualcuno ancora non si è mosso da Betel, da Gilgal, scusate. Ma il Signore oggi ti sta dicendo, tu puoi ancora oggi muoverti da questo Gilgal e andare a Betel. Però c'è qualcosa fra Gilgal e Betel. Tu devi accettare la ruberia dei tuoi beni. Devi essere disposto a perdere qualche cosa. Infatti in quei primi giorni si è disposti a perdere qualcosa per il Signore. In Ebrei dice, ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, da volte esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Alleluia. Non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Io esorto quelli che sono a Gilgal, non abbandonare quella franchezza, quella gioia, quella freschezza, ma hai bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quel che vi è stato promesso. Alleluia. E la promessa è lo Spirito Santo. Alziamoci in piedi, preghiamo.